L'altra volta ci siamo fermati a considerare il battesimo che noi abbiamo già ricevuto, partendo dalla parola «Il più piccolo nel Regno dei Cieli è più grande di lui», di Giovanni il Battista. Il più piccolo nel Regno dei Cieli è qualunque battezzato. E il battesimo, fin dall'inizio, veniva accompagnato anche da altri gesti, da altri riti che evidenziavano significati diversi e che introducevano in una comunione gradualmente sempre più piena e perfetta col Signore. Non perché il battesimo non sia un inserimento pieno nella vita del Signore, ma perché noi abbiamo bisogno di continui aiuti e richiami per ogni aspetto della nostra esistenza e quindi anche del nostro rapporto con Dio. All'inizio, ma anche adesso, il battesimo viene vissuto non tanto come un rito, che sa magari per certe mentalità pagane anche di magia, ma come un momento della vita, la nostra vita che entra in comunione con il Signore, che entra nella vita trinitaria di Dio. E quindi anticamente non ci si poneva il problema quanti segni ci vogliono. Il battesimo era accompagnato da altri gesti che evidenziavano altri doni che il Signore fa ai Suoi figli. E poi, pian piano, lungo i secoli, questi gesti hanno preso nomi diversi. E poi, con l'accoglienza anche dei bambini al battesimo, alcuni riti sono stati staccati nel tempo, pur facendo parte tutti dell'iniziazione cristiana. Oggi, per esempio, se un adulto si fa battezzare, nello stesso giorno lo si battezza, gli si dà il sacramento della confermazione, gli si impone le mani e gli si fa partecipare anche all'Eucaristia. È un unico momento della vita, inserimento nella vita del Signore, e che noi però vediamo a momenti che si realizza con gesti diversi. Quindi vediamo come i sacramenti dell'iniziazione cristiana prendono questo nome, battesimo, poi confermazione, pure cresima, e Eucaristia. È un unico atto d'amore di Dio che ci inserisce nella sua vita, noi lo viviamo a momenti distinti perché abbiamo avuto questa esperienza di essere battezzati da bambini e quindi la comunione sacramentale, per esempio, si è visto, hanno visto lungo i secoli che è bene attendere quando uno comincia a capire qualche cosina, così anche per l'imposizione delle mani, la crismazione, l'unzione. Pensate, beh, non facciamolo proprio da bambino bambino che non ricorda proprio più niente, lo facciamo in un momento più avanzato. Allora hanno cominciato a darla anche a 7 anni, come io l'ho ricevuto, e adesso un po' più avanti ancora nell'età, in certe zone la confermazione, questo sacramento con l'imposizione delle mani, viene dato a 18 anni, non prima. Proprio perché ogni epoca e ogni luogo, ogni chiesa sa qual è il momento che va bene per i propri fedeli, per i propri cristiani, perché questi gesti sacramentali non vengano vissuti come riti magici, ma vengano partecipati dalla persona. Guardiamo un po' alla vita di Gesù anzitutto, perché tutti i gesti sacramentali si rifanno a Lui, quindi anche quello della confermazione. E noi nella vita di Gesù, all'inizio del suo ministero, vediamo che entra nel Giordano, si umilia, ma quando esce viene unto di Spirito Santo. dello Spirito Santo scende su di lui. E questa viene chiamata unzione, viene chiamata così da Gesù stesso quando nella sinagoga di Nazareth dice quelle parole di Isaia: lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione. Nessuno aveva adoperato olio per Gesù, ma veniva chiamata unzione, consacrazione, lo stesso, quella discesa dello Spirito Santo su di lui. Perché vediamo come nel popolo di Israele, quando uno veniva consacrato sacerdote, gli si versava in capo l'olio Aronne, lo ricordate, la consacrazione di Aronne e dei suoi figli. Quando uno veniva consacrato re, allo stesso modo veniva versato l'olio sul capo, e ricordate tutti la consacrazione di Saul e di Davide, sui quali il profeta ha versato l'olio tenuto nascosto nel corno che portava con sé. Ma quando uno diventava profeta, non lo diventava per consacrazione da parte di uomini, era lo Spirito Santo, lo Spirito di Dio che gli faceva dire le parole di Dio, era Dio stesso che scendeva su di lui, che lo consacrava suo profeta. Quindi era previsto già nel popolo di Israele questa, non solo la consacrazione mediante l'unzione con l'olio, ma anche la consacrazione che avveniva direttamente da Dio attraverso l'effusione dello Spirito quando lui chiamava qualcuno ad essere suo profeta, e veniva chiamata anche questa consacrazione. Lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato ad annunziare ai poveri un lieto messaggio. Ecco, quindi ad essere profeta, a parlare, ad annunciare, a proclamare, a predicare un anno di grazia del Signore. Quindi Gesù riceve l'unzione e viene manifestato come figlio di Dio nel Giordano. E così vediamo ancora gli apostoli che, pur essendo stati chiamati da Gesù e essendo stati chiamati da lui amici, poi addirittura fratelli, li manda, però non li manda prima che abbiano ricevuto l'effusione dello Spirito nel giorno di Pentecoste. Il giorno di Pentecoste era il giorno in cui si faceva la festa, e si fa la festa per la consegna della legge da parte di Dio al suo popolo. Ora questa nuova Pentecoste è la consegna della nuova legge, che non è fatta di comandamenti, ma di uno spirito nuovo che c'è nel cuore, spirito di comunione con Dio, lo Spirito di Dio. Non c'è più bisogno di leggi, perché c'è la vita stessa di Dio dentro i discepoli del Signore. E la nuova legge, lo Spirito Santo, la nuova legge su cui si basa il popolo, che essi cominciano a radunare nel nome di Gesù, e attorno a Gesù presente in mezzo a loro risorto. Ecco, gli apostoli quindi vivono questa effusione dello Spirito Santo prima di compiere il loro mandato, prima di sparpagliarsi nel mondo per annunciare il Vangelo. Così vediamo poi come gli apostoli si comportano con i cristiani. Quando Pietro e Giovanni scendono in Samaria, ed è raccontato nel capitolo 8 degli Atti degli Apostoli, quando scendono in Samaria trovano dei cristiani. Gli apostoli a Gerusalemme seppero che la Samaria aveva accolto la parola di Dio e vi inviarono Pietro e Giovanni. essi discesero, pregarono per loro, perché ricevessero lo Spirito Santo. Non era infatti ancora sceso sopra nessuno di loro, ma erano stati soltanto battezzati nel nome del Signore Gesù. Allora imponevano loro le mani e quelli ricevevano lo Spirito Santo. Ecco, possiamo dire, la prima cresima avvenuta nella storia, nella Chiesa. Questi cristiani di Samaria sono battezzati nel nome di Gesù, quindi sono già cristiani. Però a loro manca un'esperienza nuova, manca lo Spirito Santo. Non è stato invocato su di loro, nessuno ha imposto loro le mani, e quelli ricevevano lo Spirito Santo. Quindi la vita cristiana non è ancora completa finché non c'è lo Spirito Santo invocato dagli apostoli con l'imposizione delle mani su di loro. Ecco, questo è molto significativo e bello, perché vediamo proprio come la vita cristiana è una vita. Come nella vita naturale c'è una crescita, c'è uno sviluppo, ci sono nuovi bisogni e nuove qualità che saltano fuori man mano che si cresce, che si matura, così anche la vita cristiana è una vita. Col battesimo si riceve questa vita, la vita di Dio. Ma con lo Spirito Santo poi si riceve la capacità di testimoniarla e di adoperarla in pratica nelle sezioni, nelle varie decisioni, orientamenti da prendere, nei vari servizi anche da offrire agli altri, perché la vita cristiana sia proprio una testimonianza di vita per il Signore. C'è un altro episodio negli Atti degli Apostoli. Quando San Paolo arriva a Efeso, trova già gente che ha già ricevuto un battesimo, che sono già in qualche modo orientati a Gesù. Mentre Apollo era a Corinto, Paolo, attraversate le regioni dell'altopiano, giunse a Efeso. Qui trovò alcuni discepoli e disse loro: «Avete ricevuto lo Spirito Santo quando siete venuti alla fede?» Gli risposero: «Non abbiamo nemmeno sentito dire che ci sia uno Spirito Santo». Quindi si vede che quelli che li hanno fatti discepoli hanno fatto una catechesi proprio povera. Ed egli disse: «Quale battesimo avete ricevuto?» «Il battesimo di Giovanni», risposero. Disse allora Paolo: «Giovanni ha amministrato un battesimo di penitenza, dicendo al popolo di credere in colui che sarebbe venuto dopo di lui, cioè in Gesù. Dopo aver udito questo, si fecero battezzare nel nome del Signore Gesù». Perché il battesimo di Giovanni ancora non era un battesimo cristiano. Loro già credevano in qualche modo in Gesù, ma erano stati battezzati solo nel battesimo di Giovanni il Battista, quindi di conversione, ma non di cambiamento di natura, non più da diventare, non ancora da diventare figli di Dio. Quindi si fecero battezzare nel nome del Signore Gesù. Non solo. Non appena Paolo ebbe imposto loro le mani, scese su di loro lo Spirito Santo e parlavano in lingue e profetavano. Erano in tutto circa 12 uomini. Questo a Efeso. Quindi anche qui San Paolo prima battezza e poi impone le mani. Quindi c'è un secondo gesto sacramentale, l'imposizione delle mani dopo il battesimo. E con questo la vita del cristiano diventa una vita capace di testimonianza, di parlare di esprimere la propria fede e di esprimerla a voce alta. Ecco, qui vediamo un po' le basi bibliche, naturalmente gli episodi, diciamo, poi ci sono ben anche altre parole, magari qualcuna la vedremo dopo, come dicono gli apostoli nelle lettere, ma sostanzialmente abbiamo già qui non solo la giustificazione della crisi, ma le basi del nostro, di quel rito che noi oggi viviamo e che chiamiamo confermazione o cresima. L'imposizione delle mani, a cui segue l'unzione col sacro crisma. Anche oggi la cresima, la confermazione, viene amministrata proprio in questo modo, dal vescovo o da qualche suo delegato. Vengono imposte le mani su tutti insieme i cresimandi con l'invocazione dello Spirito Santo e dei suoi sette doni. E in questo modo l'imposizione delle mani manifesta la presenza e la venuta dello Spirito Santo, che fortifica, cioè rende capaci di vivere nella sequela di Gesù, e rende i suoi testimoni. In che modo? Con scelte di vita adeguate al Vangelo, le scelte grandi della vita, con le parole quotidiane che esprimono la vita di fede che si vive ogni giorno, e con opere che possono essere opere di servizio nella comunità o opere d'amore e di servizio anche al di fuori della comunità, cioè che portano nel mondo l'amore di Dio che lo Spirito Santo mette nei cuori. E l'unzione poi che viene fatta ancora col sacro crisma, anch'essa evidenzia la consacrazione che era già avvenuta nel rito del battesimo, dopo il rito del battesimo, i riti che accompagnano il battesimo, tra essi c'è anche la consacrazione col sacro crisma. E questa consacrazione evidenzia ancora o conferma quella consacrazione, attraverso la quale siamo uniti o diventiamo partecipi della regalità del Signore Gesù, del suo sacerdozio e del suo ministero profetico. Così la consacrazione col crisma nel battesimo e così anche nella cresima. Veniamo a essere partecipi del ministero, mi pare che è chiamato così nel rito del battesimo, ministero regale del Signore Gesù. Gesù è della stirpe di Davide, e quindi anche noi con questa unzione entriamo nella discendenza messianica, veniamo ad essere introdotti in questa, nella stessa regalità di Davide e quindi del Messia. Siamo dentro le promesse più grandi di Dio. Diventiamo re, non abbiamo nulla da invidiare a nessuno. Siamo tra i più grandi. Questo anche, quella parola che abbiamo visto l'altra volta, il più piccolo nel regno dei cieli è più grande degli uomini più grandi di questa terra. Più grande addirittura di Giovanni il Battista. Perché? Perché è dentro la discendenza messianica. Porta in sé qualcosa del Messia, la vita e il ministero del Messia. Veniamo consacrati nel sacerdozio di Gesù, e Gesù, sacerdote, anche lui è della discendenza di Aronne, Maria, ricordate, della parentela di Elisabetta, discendente di Aronne, e anche Zaccaria, no? Parenti di Maria. Quindi noi veniamo introdotti, ma non solo in quel sacerdozio da cui discendeva anche Gesù, ma soprattutto in quel nuovo sacerdozio secondo l'ordine di Melchisedec, di cui fa parte Gesù, che è un sacerdozio che viene dato direttamente da Dio, come a Melchisedec. E questo sacerdozio, come l'ha vissuto Gesù? Non offrendo sacrifici di animali cruenti, ma offrendo se stesso, offrendo la propria vita. Quindi noi veniamo consacrati nel sacerdozio di Gesù, così che anche noi possiamo offrire la vita già col battesimo, ma questo viene confermato dalla sacra unzione, col sacro crisma, dopo l'imposizione delle mani. E anche profeti veniamo consacrati della stessa profezia, dello stesso ministero profetico di Gesù, perché anche noi diventiamo parola di Dio e anche noi possiamo pronunciare quella parola di Dio che è il nome di Gesù, quella parola di Dio che Gesù ha vissuto e manifestato e donato al mondo. Noi non dobbiamo prepararci alla celebrazione della cresima, l'abbiamo già avuta, forse tutti. Sì? Vi ricordate? Quindi siamo già unti, abbiamo già ricevuto questa sacra unzione. Già ci sono state imposte le mani degli apostoli. Siamo consacrati, siamo profumati, che il sacro crisma è un olio profumato, consacrato dal Vescovo Giovedì Santo, alla presenza di tutto il suo presbiterio. Siamo profumati dal sacro crisma, direbbe San Paolo che siamo noi il buon odore di Cristo. Quindi siamo già testimoni del Signore Gesù. In qualunque stato di vita ci troviamo, non importa, siamo suoi testimoni, perché portiamo nel nostro corpo, nel nostro spirito, nella nostra anima questa sacra unzione, questo profumo, questa consacrazione. E diventiamo operatori di santità con i vari carismi che ci sono stati dati. Alcuni li esercitiamo già, altri chissà, forse in futuro riusciremo, man mano che deporremo i nostri peccati, riusciranno anche gli altri carismi a manifestarsi nella nostra vita per l'edificazione dei fratelli. Così dice anche un autore della Chiesa orientale, Kabasilas, che è famoso, antico di alcuni secoli fa, non mi ricordo bene di che epoca, ma lui mi ha colpito come insiste tanto nel dire che i confermati, i cresimati, hanno ricevuto proprio questa consacrazione e con essa tutti i carismi del Signore. E magari non si vedono, perché siccome si riceve da bambini o da piccoli, è proprio un dono gratuito di Dio. E poi salteranno fuori, diventano operanti man mano che vengono deposti, lasciati i nostri peccati o il nostro peccato, il nostro orientamento al materialismo e all'ambizione e alla vita in questo mondo, man mano che per qualcuno durerà a lungo questo deporre il male, il peccato, per qualcun altro può avvenire prima. Comunque il dono di Dio è già stato fatto quando uno è unto col sacro olio col sacro crisma. Nell'uomo, dice questo autore, ci sono perfidie bestiali a volte, però ci sono delle virtù divine per opera di questa sacra unzione, e che quando le perfidie bestiali lasceranno il posto alle virtù divine, allora si manifesterà questa opera di Dio, questo dono di Dio che è stato ricevuto, anche se è stato ricevuto in tenera età. Il mistero di Dio presente in noi compie certamente la sua opera, anche se non tutti ne hanno percezione. E questo non averne percezione può dipendere appunto dall'età o dal peccato. E quindi il cristiano dovrà non tanto impegnarsi per ricevere il dono, perché il dono è sempre gratuito e il dono l'ha già ricevuto. Casomai il cristiano deve impegnarsi per non essere negligente nel manifestare il dono ricevuto, oppure per custodire il dono ricevuto che non venga soffocato ancora. Ecco, quindi direi così, per noi che siamo già stati tutti confermati e cresimati, teniamo nel cuore anzitutto un grande grazie, un ringraziamento per questo dono avuto, per essere stati consacrati, per aver ricevuto l'effusione dello Spirito Santo, per essere stati inseriti nel mistero di Gesù, re, sacerdote e profeta, ed essere confermati dentro questo inserimento al suo ministero più grande. Un grande grazie. E poi dentro questo grazie possiamo anche vedere tante cose che ci sono già nella nostra vita, vederle non come nostra conquista, che non è vero, ma vederle proprio come frutto di questa santa unzione che abbiamo ricevuto. La conoscenza che noi abbiamo di Gesù, che sia poca, che sia un po' di più, è frutto dell'unzione crismale che abbiamo ricevuto. La nostra obbedienza a Dio, quelle volte che siamo capaci di ubbidirli o che siamo stati capaci di ubbidirli, non è un merito nostro, è frutto di quel dono che abbiamo ricevuto. Le nostre opere buone che abbiamo compiuto, da piccoli o da grandi, che cosa sono? Frutto di quella sacra unzione che ci ha resi testimoni di Gesù, anche attraverso le opere o attraverso le parole. Quelle parole che siamo stati capaci di dire per manifestare la nostra fede, quel canto cui siamo capaci di partecipare per manifestare il nostro amore al Signore, la nostra fede in Lui, che cos'è? È frutto di questa consacrazione che è già avvenuta e che noi abbiamo ricevuto proprio solo come un dono. Ecco, quindi direi che dentro questo nostro ringraziamento per la cresima possiamo davvero ringraziare per tutte quelle manifestazioni dello Spirito che ci sono in noi e che sono frutto, che sono lo Spirito di Dio che si manifesta anche molto tempo dopo l'unzione avvenuta. Ecco, quindi noi non pensiamo alla nostra confermazione, alla nostra cresima, come a un rito lontano. Come rito può essere lontano di 70 anni per lei, no? Per me un po' meno, per qualcun altro meno ancora, come rito, ma il frutto è ancora oggi. e forse anche l'essere qui oggi è frutto di questa sacra unzione che abbiamo ricevuto e che porta frutto e ne porterà ancora, magari diverso, chi lo sa. Forse oggi nemmeno ci immaginiamo che frutti possa ancora portare questa unzione, frutti di testimonianza. La parola tipica che viene collegata con la confermazione o la cresima è proprio questa, testimone, diventa testimone di Cristo, perché con questa sacra unzione puoi esprimere la tua fede. Ora, esprimere la fede, che cosa vuol dire? Vuol dire accendere una luce dove c'è del buio, vuol dire presentare una luce nella tenebra, vuol dire mettersi nella condizione di ricevere, come ha ricevuto Gesù, il rifiuto. E quindi questa parola testimone, noi la comprendiamo meglio se la diciamo in greco, martire. Diventare testimone, essere testimone di Gesù vuol dire essere martire, essere partecipe del suo, della sua testimonianza, del suo martirio, essere partecipi del suo essere rifiutato dal mondo, dagli uomini. Quindi il frutto più grande della confermazione o della cresima, di questa consacrazione, quando lo vedremo? Quando avverrà? Quando saremo martiri di Gesù. Qualcuno per consolarsi dice, beh, non occorre aspettare che qualcuno ci uccida, c'è anche un martirio quotidiano, un martirio di ogni giorno, un essere testimoni ogni giorno che può essere sofferenza, perché essere cristiani ogni giorno offrirsi al servizio, ogni giorno sopportare, ogni giorno perdonare, ogni giorno amare anche i nemici è un martirio quotidiano. Ogni giorno alzarsi a pregare, ogni giorno smettere un lavoro per la preghiera, ogni giorno dar la precedenza agli altri invece che a se stessi. Vivere la vita cristiana, essere testimoni dell'amore di Gesù ogni giorno è un martirio quotidiano. Ed è proprio lo Spirito Santo ricevuto in questa imposizione delle mani e unzione che ci fa martiri di Gesù, testimoni suoi, quotidianamente. E chissà se un giorno anche in un modo particolare, ma quello lo lasciamo alla provvidenza di Dio. E la provvidenza di Dio ogni giorno ci mette nelle condizioni di essere martiri di Gesù, e lo possiamo essere per grazia, grazie a questo grande sacramento che abbiamo, che ci è stato dato, con il quale siamo stati rivestiti e consacrati. Ecco, oltre al grazie, ripensando alla nostra confermazione, cerchiamo di mettere in atto un po' di vigilanza per custodire il dono dello Spirito, vigilanza e attenzione per lasciarlo produrre il suo frutto. E poi ancora, oltre a questo grazie e vigilanza, direi che possiamo gioire, essere contenti nell'esercitare la nostra regalità, il nostro, dico nostro perché ormai è nostro, è di Gesù, ma ormai è stato dato anche a noi, il nostro sacerdozio e la nostra profezia, gioia nell'esercitare la nostra regalità, in che modo? Nel sottometterci al Signore. Quando si manifesta in pieno la regalità di Gesù? Quando l'ultimo nemico gli sarà sottomesso, l'ultimo nemico è la morte. Quindi anche noi esercitiamo la nostra regalità quando mettiamo sotto i nostri piedi la morte come ultimo nemico. Quindi la nostra regalità si vede in particolare quando la morte non ci fa paura, anzi, perché vediamo il nostro incontro col Signore superiore alla morte. Ora, se la morte non ci fa più paura, perché è vinta dal nostro essere re insieme a Gesù, allora non ci fanno paura neanche tante altre cose che sono alleate della morte. E quindi non c'è più né la salute, né il lavoro, né la pensione, né altre cose più piccole che ci impediscano di ubbidire al Signore. Il nostro sacerdozio esercitiamo con gioia. E come lo esercitiamo? Come Gesù. Come l'ha esercitato? Lui dicendo: eccomi, io vengo per fare la tua volontà. Un corpo mi hai preparato perché io possa offrirtelo. Perché io possa offrirti il mio corpo, il mio sangue. Ecco, quando noi diciamo il nostro eccomi al Signore, e questo eccomi può essere detto tutti i giorni, anche nelle cose piccole, quando uno chiama, quando c'è bisogno di un servizio, di una donazione del nostro tempo, delle nostre energie, eccomi, è l'esercitare il sacerdozio del Signore. Ecco, io vengo. E gioia nell'esercitare la nostra profezia. Nostra profezia, la profezia più grande è quella che vediamo esercitata da San Pietro, per cui lui stesso si è meritato l'elogio del Signore, che ha riconosciuto non la carne e il sangue ti hanno detto queste cose, te le hanno rivelate, ma il Padre mio che sta nei cieli te le ha rivelate. Quando Pietro ha detto: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Quindi noi esercitiamo la nostra profezia quando sappiamo chiamare Gesù con il suo nome e sappiamo professare questa fede nella sua divinità, nel suo essere il figlio di Dio. Ecco come questo grande sacramento della unzione col sacro crisma rende la nostra vita pienamente inserita dentro la vita di Gesù e dentro il suo ministero nel mondo e dentro la sua salvezza, per essere anche noi strumento di salvezza per il mondo. Ecco, ripeto quindi il nostro queste tre parole per ripensare alla nostra cresima gioia, anzitutto per essere stati unti, consacrati, essere davvero cristi, anche nel Cristo vuol dire unto, quindi essere davvero cristiani. Vigilanza per custodire questo dono e grazie, perché è davvero un'opera di Dio, quella che è avvenuta, che continua a avvenire ogni volta che ci troviamo a dar testimonianza del Signore, ad essere Suoi martiri. Sia lodato Gesù Cristo.